Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Ospite dell'incontro di questa mattina è il maestro Andrea Molino, che conosciamo molto bene qui alla SBS in quanto lo abbiamo intervistato in diverse occasioni. Innanzitutto, bentornato in Australia.
Grazie, è un piacere essere qui di nuovo.
Ecco, quando si parla di un'opera che ha un titolo così interessante, Il naso, ok? E poi si parla di Shostakovich, che è un compositore, diciamo, che ha rivoluzionato in un certo senso la composizione all'inizio del secolo scorso. Parliamo di un qualche cosa di abbastanza coraggioso da mettere in scena. Ecco, ci parli di quest'opera che è difficile da un punto di vista musicale e difficile da interpretare.
Partiamo dal fatto che lui ha scritto quest'opera a 21-22 anni. Quindi è la prima opera che scrive. La scrive su un testo di Gogol che penso sia molto conosciuto. È questa storia molto grottesca, un po' simbolica di questo personaggio, di questo funzionario russo di San Pietroburgo, che va dal barbiere e il mattino dopo scopre che il barbiere gli ha tagliato via il naso, che già di per sé evidentemente è un assurdo, e questo naso se ne va a girare per le vie di San Pietroburgo vestito da soldato, insomma tutta una storia completamente grottesca che naturalmente nasconde tutta una critica sociale molto particolare, ma penso che molti la conoscono già questa storia. E Shostakovich, il giovane Shostakovich, scrive questa opera chiedendo lui di usare questo testo di Gogol come libretto per l'opera, e la scrive in un modo completamente rivoluzionario, con uno stile musicale completamente inaudito in quell'epoca. Lei ha parlato prima della difficoltà dell'opera. In realtà la difficoltà è più tecnica che all'ascolto. Io penso che anche un pubblico non particolarmente abituato all'opera del Novecento possa trovare addirittura gioia nell'ascoltare quest'opera, che peraltro è difficilissima per noi, nel senso che è difficilissima da suonare, è difficilissima da cantare, perché c'è tutta una serie di elementi grotteschi che naturalmente hanno a che fare con la drammaturgia dell'opera di Shostakovich. Però sono sicuro che queste difficoltà saranno superate dalla potenza teatrale dell'opera in sé e anche della messa in scena di Barikowski, che è semplicemente straordinaria. Credo che sarà un'esperienza teatrale particolarmente stimolante e affascinante per il nostro pubblico.
Ecco, lei è un compositore e anche nelle sue opere mi sembra di aver ascoltato un qualche cosa di simile. Ecco, come può lei, come direttore d'orchestra, cercare di riuscire a far cantare bene i cantanti e suonare bene i musicisti?
Ma credo che la soluzione è quella di far capire ai musicisti e ai cantanti qual era l'intenzione del compositore, per far capire quali elementi devono essere messi in rilievo. È chiaro che, per esempio, non ci si può aspettare una melodia belcantistica, e quindi il tipo di trattamento vocale ha delle caratteristiche completamente diverse, e nel momento in cui il cantante capisce in che modo avvicinarsi a questa partitura, che magari di primo acchito può sembrare diversa da quella che un cantante è abituato, e poi si può trovare un modo vocale che naturalmente in questo caso è anche molto affascinante, dove come la teatralità vada sempre accompagnata alla vocalità, e così allo stesso modo la teatralità è accompagnata alla scrittura strumentale. Ci sono delle cose che, prese dal punto di vista della musica classica, sono completamente impossibili da suonare o addirittura da cantare, però nel momento in cui si capisce cosa Shostakovich aveva voluto suggerire con quel tipo di scrittura, si trovano delle soluzioni che naturalmente vocalmente e strumentalmente sono praticabili per ottenere quel risultato. E questa, tra l'altro, è una cosa che non è molto diversa da quello che si fa anche nelle opere classiche, perché ci sono delle situazioni anche in Rossini, paradossalmente, per esempio, mi viene in mente in questo momento, che sono quasi ineseguibili o incantabili se uno prende alla lettera il testo musicale. Dopodiché però dando delle priorità, capendo quello che Rossini in quel momento aveva voluto mettere in gioco, si trovano le soluzioni pratiche per realizzarlo. E alla fine non è molto diverso. Naturalmente si è un'estetica e anche una scrittura musicale completamente diversa tra il Rossini della fine del Settecento, i primi dell'Ottocento e uno Shostakovich dei primi del Novecento. C'è un gioco di stili musicali, ci sono dei momenti che sembra musica da circo, ci sono dei momenti di estremo lirismo, naturalmente in modo ironico, perché la storia ha questo elemento grottesco, ironico e, come dicevamo prima, anche di critica sociale rispetto al tempo in cui era stata scritta. E sono completamente sicuro che chi verrà a sentire il naso non si troverà di fronte a qualcosa di inaccessibile dal punto di vista musicale, anzi penso che l'aspetto del divertimento e della freschezza di questa scrittura musicale sarà chiaro a chiunque venga a ascoltarci. Dopodiché c'è la messa in scena di Barry Kosky che esagera ulteriormente questi aspetti grotteschi, questi aspetti divertenti. Mi ricordo quando pochi mesi fa è stata fatta la conferenza stampa della stagione qui a Sydney, è stata scelta da parte dell'ufficio stampa di Opera Australia di mettere in gioco il balletto, il tip-tap dei nasi di fronte alla Sydney Opera House. E questa è una cosa che naturalmente ha attratto l'attenzione del pubblico di qui, e giustamente, perché è stata una scelta registica di Barry Kosky assolutamente coerente con la narrazione di Gogol e dell'opera, ma che naturalmente ha messo subito in luce come questa messa in scena sia divertente, sia attraente, sia relativa al tipo di drammaturgia che è presente nell'opera. E credo che, ripeto ancora, l'aspetto del divertimento sarà molto forte questo.
Sì, ma molto forte anche il messaggio che Gogol vuole dare con quest'opera sua. È un messaggio, lei dice, sociale, ma è anche politico.
Assolutamente politico. C'è tutta la critica di una certa borghesia o di un certo establishment burocratico della Russia di quel tempo, che come conosciamo è al centro della drammaturgia di Gogol, e che viene naturalmente ripresa da Shostakovich, che, come sappiamo bene, pochi anni dopo con la Lady Macbeth in Petska avrà una serie di problemi enormi con la Russia di Stalin. Quindi c'è tutta una serie di elementi politici che fin da studente Shostakovich metteva in gioco. Non dimentichiamoci che siamo all'epoca di Majakovskij, siamo nell'epoca dei grandi rivoluzionari, di Eisenstein, dei grandi rivoluzionari russi, quindi è un momento estremamente frizzante e intenso per gli intellettuali russi in quel momento. Poi purtroppo nei decenni successivi non è andata così, e ci sono state tutta una serie di purghe, di problemi che hanno portato anche a grandissimi intellettuali a essere assassinati, a essere tolti di gioco. E per molti anni anche Shostakovich è stato vittima di questa situazione, per poi essere poi riscoperto negli anni 60 e 70 addirittura dagli Stati Uniti, quindi da Bernstein, che lo ha invitato, e lì è stato un momento storico. Cioè, però in quegli anni, in cui che il naso è stato scritto, era uno dei momenti più intensi della cultura europea di quel periodo.
Ricordiamo un po' la figura di Gogol, perché è stato molto vicino all'Italia, infatti lo si può considerare uno scrittore quasi italiano.
Sì, e poi ha viaggiato molto in Italia e ci sono molte testimonianze dell'intensità della sua esperienza italiana. Poi è ritornato in un secondo momento in Russia, ha avuto anche lui una serie di problemi che lo hanno poi portato sostanzialmente al suicidio e anche alla distruzione del suo ultimo lavoro, che appunto poco prima di morire ha deciso di distruggere. E questo naturalmente ci lascia aperte tutta una serie di domande su quello che sarebbe potuto essere questo ultimo lavoro.
E infatti si è lasciato morire di fame, in un certo senso, Gogol. Questa musica di Shostakovich è una musica che poi riflette anche quella che è la composizione, definiamola moderna, o io la definisco moderna, che usa una tecnica atonale. Ecco, Ci spieghi un poco cos'è questa tecnica atonale che ci porta ad ascoltare questa musica diversa, che poi fra le altre cose io ho ascoltato alcuni brani su YouTube ed è molto piacevole da ascoltare, non è certo un assalto alle orecchie.
Intanto credo che l'aspetto più interessante della composizione del naso sia la molteplicità di stili. Ci sono dei momenti, come dicevo prima, estremamente lirici, molto classici anche, e altri momenti invece che sono particolarmente lontani da questa impostazione. Per esempio c'è un incredibile entr'act che è fatto, credo sia uno dei primissimi esempi di musica, di brano fatto per sole percussioni. In quel periodo c'era anche Galvarez che scriveva Ionisation, eccetera, ma erano i primissimi momenti in cui si pensava alle percussioni come uno strumento che non era soltanto per accompagnare l'orchestra o altre situazioni del genere, quanto una dignità propria. E ci sono 9 percussionisti in orchestra, in un'orchestra non particolarmente grande, quindi è evidente che l'aspetto percussivo e quindi il suono non intonato, la ricerca ritmica viene in quel momento a assumere un'importanza particolare. È lo stesso periodo in cui Stravinsky scriveva la saga della primavera, per esempio. E poi ci sono appunto questa enorme differenziazione di stili, che è una cosa molto caratteristica di Shostakovich, dove l'aspetto stilistico diventa un elemento narrativo. Lei parlava di atonalità, la tonalità è una tecnica compositiva per cui non c'è più un riferimento a una certa successione di accordi, a una ciclicità degli accordi, come si trova nella musica anche successiva, non è una cosa che sparisce in quel periodo. E quel tipo di tecnica musicale è molto utilizzata in questa opera, ma non è, come dicevo prima, non è l'unica. Ci sono diversi tipi di lavoro stilistico sulla scrittura musicale che danno un'enorme varietà di colori, di narrazione, e questo devo dire è, secondo me, almeno in quel periodo, veramente unico di Shostakovich.
Lei ha menzionato il regista Barikowsky, australiano ovviamente, ma ormai lavora quasi esclusivamente all'estero, nei grandi teatri europei, soprattutto alla Royal Opera House e anche in Germania, premiatissimo fra le altre cose. Menzioniamo anche il cast, perché oltre alla regia di Barikowsky, qui abbiamo un cast veramente straordinario.
È un cast straordinario con 3 cantanti che hanno già cantato l'opera a Londra, alla Royal Opera House 2 anni fa, che sono Martin Winkler, che fa il ruolo di Kovalov, cioè di questo funzionario che perde il naso, di Sir John Tomlinson, e tra l'altro entrambi, sia Winkler che Tomlinson, sono grandi cantanti wagneriani, quindi sì, parliamo di grandi voci e di voci di grandissimo spessore. John Tomlinson fa alcune parti differenziate, una è il barbiere che taglia il naso a Kovalov, l'altra è il dottore che cerca di riattaccargli il naso senza riuscirci, e poi anche il giornalista, il capo giornalista nella scena del giornale, quando Kovalov decide di andare a mettere un'inserzione per ritrovare il naso perduto. E poi c'è Alexander Lewis, che è un cantante australiano che fa la parte del naso, appunto, perché appunto c'è Kovalov ritrova il suo naso nella cattedrale di San Pietroburgo, e c'è un dialogo tra lui e il suo naso, che naturalmente è un dialogo cantato, che è naturalmente particolarmente stimolante. E poi ci sono tutta una serie di grandi cantanti australiani che fanno le altre parti, per esempio c'è Jackie Dark che fa la contessa, eccetera, eccetera. Quindi c'è un cast di grandissimo spessore con molte voci anche qui dell'Australia, ed è, penso, il miglior cast che io potessi immaginarmi.
Anche perché poi di voci se ne ascoltano moltissime, perché questa è un'opera che ha quasi quante? 70 voci?
Se non sbaglio ci sono 80 ruoli, e naturalmente molti ruoli sono molto piccoli e vengono coperti da cantanti che si assumono 3 o 4 ruoli, quindi alla fine ci sono penso un 25-30 solisti, che però comunque è un numero enorme per qualunque altro tipo di riferimento, e questo vale anche per la scrittura orchestrale. Come dicevo, ci sono le 9 percussioni, tra l'altro ci sono strumenti particolari, c'è il flexaton, c'è tutta una serie di ricerca stilistica e timbrica che è assolutamente esplosiva e che sarà, penso, anche molto apprezzata dal pubblico, perché la freschezza e la vivacità strumentale, orchestrale, tutti i colori che si trovano in quest'opera sono straordinari.
Ci sarà la balalaica?
C'è la balalaica, esattamente. Non solo c'è la balalaica, ma c'è la balalaica in scena. E questa è una trovata di Barrichoschi che non rivelo ulteriormente, ma sarà molto divertente.
E concludendo sul naso, lo vogliamo legare ad un'opera che lei ha diretto e che era un'opera che suscitava una certa perplessità, e Opera Orselia non era sicura se avrebbe avuto successo o meno, che era King Roger di Szymanowski. Ora le viene affidato questo The Nose, la stampa è entusiasta, le ha parlato del lancio, io stesso ero lì, ho filmato tutto e quindi abbiamo già in un certo senso cominciato a parlare di questo, ma come si riesce a convincere il pubblico a venire a vedere un'opera dal titolo Il Naso, scritta da Shostakovich? Come si fa?
Beh, intanto, per esempio, come dicevo, l'idea di mettere in scena il tip tap dei nasi davanti all'Opera House è stata, secondo me, un'idea giornalisticamente molto, molto azzeccata, che tra l'altro era completamente fedele al contenuto della produzione, perché quello che il pubblico ha visto è una parte della produzione, non era una gag fatta per attirare l'attenzione. Ed è importante, intanto, già con il King Roger si è visto che il pubblico ricomincia a essere curioso. Questa è una cosa fondamentale, perché naturalmente non smetteremo mai di mettere in scena le Traviate, le Carmen, i Barbieri di Siviglia, però è importantissimo che, anzi è necessario che le grandi compagnie d'opera si prendano la responsabilità di far conoscere nuove cose al pubblico, e queste nuove cose sono cose straordinarie. Il King Roger era una produzione straordinaria che ha avuto il successo qui a Sydney, ha avuto il successo che si meritava, e io penso che sia stata il modo migliore per aprire una serie di nuove produzioni che mi auguro continuerà per molti anni, perché è fondamentale che il pubblico abbia la possibilità di avvicinarsi anche a cose che sono straordinariamente interessanti, affascinanti e anche divertenti, come nel caso del Naso, al di fuori di quelle 20 opere che costituiscono il cuore del repertorio. E come ripeto, non le smetteremo mai di suonare, però è fondamentale capire che l'opera è qualcosa di vivo, è qualcosa di dove la curiosità è un aspetto importantissimo, e il pubblico, secondo me, sta dimostrando che questa curiosità esiste. Naturalmente è importante presentare delle cose che hanno una solidità, una capacità di interessare il pubblico. Non si tratta soltanto di operazioni culturali nel senso intellettuale della parola, parliamo di performing arts, quindi di produzioni che il pubblico vede e che stimolano il divertimento, la passione, la discussione, ma qualcosa che abbia influenza sulla vita, sui motivi per cui uno va in teatro.
E lo dimostra il fatto che l'opera compirà quest'anno 90 anni, essendo stata scritta nel 1928 da Shostakovich, ed è stata messa in scena con successo diversi anni fa al Metropolitan di New York, e come abbiamo visto anche la Royal Opera House di Londra, il Teatro Real di Madrid, e a Berlino, e ora anche a Sydney. Maestro Molino, è sempre un piacere parlare con lei, ci auguriamo di poterlo fare presto, nei prossimi giorni probabilmente, per registrare un'intervista sulla sua attività. Maestro Andrea Molino, grazie.
Grazie a voi e benvenuti per Il Naso.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.